Discorso del presidente del comitato provinciale ANPI Enrico Mezzetti, tenuto in occasione della celebrazione del 25 aprile 2024 a Viterbo lo scorso anno. Le parole scelte dall'ANPI per raccontare l'anniversario della liberazione furono le seguenti: liberiamoci dalla guerra, dai fascismi, dalla disumanità con la Costituzione. Parole, purtroppo, inascoltate ma più che mai attuali oggi. C'è chi ha detto che il 25 aprile è il Natale laico del paese. È il giorno più importante della storia d'Italia, perché è il giorno della liberazione dalla dittatura fascista, dalla guerra fascista, dall'occupazione straniera. È il giorno di nascita della democrazia italiana, che prima non c'era mai stata in questo paese. La monarchia prefascista non era una democrazia. È il giorno in cui il mondo del lavoro e il popolo, i giovani, le donne, diventano protagonisti o almeno creano le condizioni per esserlo. Dopo 20 anni di credere, obbedire, combattere, ci sono state donne e uomini che hanno smesso di obbedire e hanno scelto loro in che cosa credere e per che cosa combattere. Nessuno ha fatto la resistenza se non per propria scelta, nessun partigiano lo ha fatto per obbedire ad un ordine. E, come ebbe a osservare il grande Luigi Pintor in un suo editoriale del 1994, è anche il giorno di dignità nazionale, perché senza quella lotta, senza la resistenza, l'Italia sarebbe divenuta un'espressione geografica, un povero paese umiliato. Se non avessimo avuto la resistenza non avremmo potuto scrivere da soli la nostra Costituzione, ma la avremmo ricevuta, come il Giappone, dalle potenze occupanti. Dubito, scrive Alessandro Portelli, che una Costituzione regalata dai vincitori avrebbe avuto quell'incipit fulminante: l'Italia è una repubblica democratica. È il giorno in cui ci ricordiamo che la Costituzione e l'antifascismo sono e devono essere pratica quotidiana, non celebrazione occasionale. C'è chi ha detto che tutti i giorni dovrebbe essere il 25 aprile. Non ho citato a caso Luigi Pintor del 1994, anche oggi, come allora, quando centinaia di migliaia di cittadini si mobilitarono e convennero da tutta Italia a Milano per una manifestazione enorme che riempì la città sotto la pioggia battente. Anche oggi come allora, dico, avvertiamo l'urgenza di manifestare, di tornare in piazza per battere autoritarismo e oppressione, razzismo e manganelli, precarietà, sfruttamento e devastazione ambientale, per invocare la pace in Ucraina e in Palestina, per fermare l'orrore di Gaza. Sentinella, quanto resta della notte, sentinella, quanto resta della notte? La sentinella risponde, viene il mattino, e poi anche la notte, se volete domandare, domandate, venite. È il famoso discorso pronunciato da Don Giuseppe Dossetti nel 1994. Erano, quelli, anni di grandi cambiamenti per la politica italiana, Tangentopoli e quello che seguì. In quel contesto di sconvolgimento del quadro politico un vecchio monaco, Don Giuseppe Dossetti appunto, interrompendo il lungo silenzio pubblico che si era imposto, intervenne con forza nel dibattito politico. Parlo della notte delle comunità, lo sbriciolamento in componenti sempre più piccole, con fatale progressione localistica, sino alla riduzione al singolo individuo. Parlo della illusione dei rimedi facili e delle scorciatoie per uscire dalla notte. Parlo, da padre costituente quale era stato, della nostra Costituzione e della soglia invalicabile che deve essere rispettata in modo assoluto. Oltrepasserebbe questa soglia, affermò, qualunque modificazione che si volesse portare ai diritti inviolabili, civili, politici. sociali previsti dall'attuale Costituzione e così pure via ripetuto per una qualunque soluzione che intaccasse il principio della divisione e dell'equilibrio dei poteri fondamentali, legislativo, esecutivo e giudiziario, cioè per ogni avvio, che potrebbe essere irreversibile, di un potenziamento dell'esecutivo ai danni del legislativo, ancorché fosse realizzato con forme di referendum che potrebbero trasformarsi in forme di plebiscito riflessioni costituzionali attualissime. Purtroppo l'ANPI non si stanca di invocare la pace, in Ucraina, in Palestina, in tutte le decine di guerre che imperversano nel mondo. Da questo punto di vista dovremmo prestare particolare attenzione al linguaggio, perché dietro le parole che cambiano si nasconde un cambiamento di sentimenti. Ci si abitua alle parole nuove, ed anche a quelle riesumate. Ad esempio, ora è tornato di moda il concetto di nazione. Ma l'idea di nazionalismo è quanto di più rischioso la storia del secolo scorso ci abbia presentato. I grandi statisti europei del secondo dopoguerra dicevano che il nazionalismo porta alla guerra. Noi al termine nazione preferiamo il termine patria, e chi si riconosce nei valori incarnati dal 25 aprile è un patriota, e quei parlamentari della nostra circoscrizione che sistematicamente disertano le celebrazioni del 25 aprile. Festa della liberazione dal nazifascismo così come quelle del 2 giugno festa della Repubblica, non sono patrioti e noi non possiamo non dubitare della loro lealtà verso la nostra patria e verso la nostra Costituzione democratica e antifascista, nata dalla Resistenza. La nazione prepara il nazionalismo, e il nazionalismo porta alla chiusura, alla erezione di muri, alla identificazione dell'altro come nemico. Quindi è il preludio della ideologia dell'odio e l'ideologia dell'odio è il preludio alla ideologia della violenza. Il ruolo dei cattolici nella resistenza. Giorgio Bocca, un partigiano di sinistra, non certo cattolico, lui che ha scritto la storia della lotta di liberazione in Italia, dice che senza le canoniche di montagna non ci sarebbe stata la resistenza, perché le canoniche sull'Appennino erano un rifugio sicuro per i partigiani. Inoltre i preti di montagna hanno creato in qualche modo anche le condizioni affinché la popolazione collaborasse. Se la resistenza fosse stata un movimento solo del Partito Comunista e del Partito d'Azione gli alleati, a partire dagli inglesi, non avrebbero paracadutato le armi sul nostro Appennino. Quando è arrivata la componente cattolica del movimento resistenziale è cambiata l'immagine della resistenza. Era un popolo che reagiva. Molti grandi intellettuali, già nel passato hanno riflettuto sui caratteri del nostro popolo e più specificamente sul passato che non passa. Un altro grande intellettuale ha in questi giorni riflettuto e ribadito incisivamente questo concetto del passato che non passa. Si chiama Antonio Scurati e ha scritto: «Mi sembra che gli italiani non abbiano mai fatto i conti fino in fondo con il passato fascista, non abbiano mai assunto collettivamente la tremenda responsabilità di essere stati fascisti, di aver inventato il fascismo e, dunque, in conseguenza di questa mancata elaborazione, mi sembra che quel passato non sia mai stato davvero superato, mi convinco, anzi, che il fascismo resti il grande rimosso della coscienza nazionale. Mi ripeto che il fantasma di quel cadavere insepolto ha continuato e continuerà, come in un racconto di spettri, a infestare la casa comune della democrazia italiana grazie a te, Antonio Scurati. La nostra bussola, lo scudo che ci protegge e ci indica il percorso da seguire è la nostra carta costituzionale che, non ci stancheremo mai di ribadirlo, è democratica, antifascista, nata dalla resistenza. La nostra Costituzione ha introdotto una cesura nella storia d'Italia perché è nata dalla sconfitta del fascismo ed è stata fatta contro il fascismo. È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Tale divieto rappresenta non solo una specifica norma, al contrario è espressione che qualifica il nostro tipo di democrazia, una democrazia pluralista e conflittuale, una democrazia civile che rifiuta il principio autoritativo che invece si pone a fondamento di quei regimi politici che hanno assunto le forme storiche del fascismo e del nazismo in Europa nel corso del Novecento. La nostra Costituzione rappresenta una radicale discontinuità con quel passato. Vorrei concludere con alcuni saluti e augurali, un saluto, una espressione di solidarietà C0N Antonio Scurati, non solo per la censura di cui è stato vittima ma, ancor più, per le viscide e subdole insinuazioni che ne sono seguite che denotano la infima statura morale di chi le ha fatte. Siamo certi che Antonio Scurati non si farà mai cancellare né zittire, che anzi continuerà ad infonderci forza e coraggio con i suoi studi e le sue riflessioni. Un saluto, una manifestazione di stima ed un'espressione di solidarietà con il professor Luciano Canfora, per la sua levatura di studioso, per la sua indiscutibile onestà intellettuale e per la sua passione civile. Un saluto particolare ad una figura di spicco del mondo della cultura, del giornalismo e della politica, che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili e alla lotta contro le disuguaglianze. Luciana Castellina Acque è stato assegnato il premio Che Bel Fior, a Crotone, organizzato da Arci Crotone in collaborazione con CGIL Catanzaro Crotone Vibo Valencia e ANPI. Un saluto a tutti i giovani, ai ragazzi, agli studenti del 2024 che innervano con la loro passione, con la loro intelligenza la nostra società. La nostra associazione costituiscono il più potente anticorpo democratico in questa deriva culturale e politica. Non posso concludere senza rivolgere un pensiero sofferto e purtroppo impotente agli uomini, alle donne, ai bambini uccisi e a quelli che sopravvivono in condizioni disumane nell'orrore di Gaza. Viva l'Italia antifascista, viva l'Italia antirazzista, viva la pace!